Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Grande e le altre radio collegate. Sono Fabio Marcelli, giurista internazionale, e questa è la mia rubrica oramai diventata bisettimanale, Mondo in Transizione. Cominciamo con qualche considerazione sull'evoluzione della guerra in Ucraina. Ieri sarebbe cominciata, secondo alcuni commentatori, la cosiddetta controffensiva ucraina, ma in realtà pare che nei fatti sia successo ben poco. Questa controffensiva si rivela infatti sempre di più una mossa propagandistica da parte dell'Ucraina e della NATO per dare in qualche modo l'impressione di una possibile soluzione militare di questo pericolosissimo conflitto, che dura ormai da quasi un anno e due mesi, da quasi 14 mesi, e che minaccia sempre di più di slittare nel conflitto generalizzato tra NATO e Russia. Soluzione militare non è possibile di questo conflitto, bisognerebbe invece fare di tutto per promuovere una soluzione pacifica basata sul cessate il fuoco e il negoziato, e da questo punto di vista è davvero sconcertante il silenzio servile del nostro governo e degli altri governi europei, facendo eccezione negli ultimi tempi per talune prese di posizione del presidente francese Macron, che però sono ancora ben lungi dal tradursi in una prassi politica internazionale concreta. Chi invece ha preso posizione e continua a farlo e costituisce oggi il vero punto di riferimento della stragrande maggioranza dell'umanità, che vuole ovviamente la pace e non si rassegna a morire come topi o come maiali arrosto nella guerra atomica, questi punti di riferimento della pace, dicevamo, sono sostanzialmente due: il Vaticano e in particolare Papa Francesco, che dall'inizio di questa guerra ha sottolineato la necessità di una soluzione pacifica, mettendo sotto accusa anche, oltre che Putin, la NATO, che ha definito era andata ad abbaiare alle porte della Russia, e il secondo grande protagonista che è emerso con forza negli ultimi mesi è il governo cinese, il presidente Xi Jinping, che hanno enunciato una serie di punti generali di riferimento che costituiscono il quadro nel quale dovrebbero appunto svolgersi i negoziati. Ma da questo punto di vista le parti in causa, in particolare la NATO e il suo vassallo ucraino, sono ovviamente lungi dal prestare ascolto a questi appelli per la pace. L'ultima provocazione l'ha fatta ieri quell'ignobile individuo che risponde al nome di Stoltenberg, questo burocrate NATO il cui nome è presagio di catastrofi. Infatti Stoltenberg, secondo un'etimologia mista latino-germanica, significa montagna di stoltezze. È l'ennesima stoltezza partorita la bocca di questo personaggio, è che l'Ucraina deve entrare al più presto nella NATO. Quindi questo ovviamente enuncia una precisa volontà dei vertici dell'Alleanza Occidentale di arrivare, di continuare il conflitto conflitto con la Russia fino allo scontro finale, o quantomeno fino alle elezioni statunitensi, nelle quali il vegliardo malfermo che risponde al nome di Joe Biden tenterà di essere confermato alla presidenza degli Stati Uniti, appoggiandosi soprattutto alla continuazione della guerra, solleticando così determinati istinti nazionalisti e imperialisti che lui presume siano presenti nella maggioranza dell'elettorato statunitense. Ovviamente occorre sperare che non ci riesca e che comunque questa guerra finisca ben prima delle prossime elezioni presidenziali statunitensi. E occorre a tal fine mettere in campo lo schieramento più ampio possibile, anche in Italia, uno schieramento necessariamente trasversale che accolga settori di vari segmenti del mondo politico che si sono espressi contro questa guerra e contro l'ignobile servilismo del governo Meloni e prima del governo Meloni da parte del governo Draghi e dei suoi supporters, compresi ovviamente la maggioranza del partito cosiddetto democratico, fra cui il vecchio segretario Enrico Letta, ma anche la nuova o sedicente nuova segretaria Elly Schlein, sulla guerra non ha cambiato posizioni, anche se ha detto che forse le spese militari che vengono proposte sono eccessive, ma siamo sicuri che anche su questo secondo punto farà presto marcia indietro, non appena i settori più coerentemente filoatlantici del suo partito, gente come altro nomen omen, Guerini e simili, le imporranno di tornare indietro. Ma staremo a vedere. La guerra quindi ancora una volta in primo piano, ma non dimentichiamo che martedì prossimo è il 25 aprile, ricorrenza storica di importanza fondamentale. A Roma sono previste ben due manifestazioni la mattina, una da Largo Bompiani a Porta San Paolo e l'altra a Centocelle, e quest'anno il 78esimo anniversario del 25 aprile del 1945, anno giorno dell'insurrezione partigiana e della liberazione d'Italia, assume ovviamente un significato particolare per la ben nota origine del governo Meloni, in particolare della cara Giorgia, che ovviamente ha una chiara provenienza dalla parte del fascismo storico, anche se ha tentato in tutti i modi negli ultimi tempi di nasconderla dietro un velo di belletto. Ma basti pensare alle recenti esternazioni del cognato di Giorgia, il tal Lollo Brigida, ministro dell'agricoltura e della cosiddetta sovranità alimentari, che ha evocato un concetto molto caro alle destre suprematiste e filonaziste in tutto il mondo, che è quello della sostituzione etnica. Secondo questi geni, tra cui appunto si colloca anche Lollo Brigida, ci sarebbe un piano occulto e diabolico di potenze non meglio identificate per sostituire etnicamente gli italiani, in particolare i lavoratori italiani, con lavoratori stranieri. In realtà non si tratta per nulla di un piano occulto, il complottismo anche in questo caso come in altri segna tutta quanta la sua inadeguatezza anche dal punto di vista esplicativo ed euristico. Non c'è nessun piano diabolico, è semplicemente il risultato delle pressioni migratorie che portano un numero sempre maggiore di persone ad abbandonare territori devastati dal modello di sviluppo capitalistico, dalla guerra, dalle pandemie, dal cambiamento climatico. Pensiamo che il Bangladesh, paese dal quale vengono buona parte dei migranti in Italia, è adesso il territorio del Bangladesh è sommerso in modo crescente dal mare, appunto per effetto del cambiamento climatico. Quindi la gente parte perché non ha alternative e perché preferisce un viaggio pericoloso che a volte ha una conclusione tragica alla certezza della morte per inedia nel proprio territorio di nascita. Scelta sempre traumatica questa di emigrare, che bisognerebbe evitare, ma non sarà evitata fino a che l'Occidente non porrà fine alle sue politiche predatorie e di promozione dei conflitti nel resto del mondo. Quindi Dollobrigida ci ha parlato di sostituzione etnica e ha evocato quindi il concetto della purezza della razza, che è da sempre un caposaldo del pensiero di destra fascista e nazista. Mi ha fatto venire in mente Alfred Rosenberg, che poi divenne appunto ministro del Reich e fu impiccato con gli altri suoi compari a Norimberga, il quale è il più grande teorico della necessità di mantenere la razza ariana incontaminata, evitando appunto mescolanze sia fisiche che anche solo culturali con razze ritenute inferiori. Mutatis mutandis, il ragionamento, se così vogliamo definirlo, del buon Lollobrigida può essere accostato con molta, diciamo così, legittimità di chi lo fa a quello dei Rosenberg, in genere dei teorici della purezza razziale, della razza bianca. L'immigrazione invece è un fenomeno, abbiamo detto, inevitabile per i motivi che accennavo prima, e che va affrontato nel migliore dei modi, garantendo una parità di trattamento fra lavoratori, mentre invece quello che fa il padronato è fomentare da una parte il razzismo e dall'altra approfittare delle divisioni fra lavoratori indigeni e lavoratori stranieri per appunto ottenere le migliori condizioni di sfruttamento della forza lavoro. In questo ambito si inserisce anche un fenomeno particolarmente grave e drammatico, che è quello del cosiddetto migranticidio, cioè la morte dei migranti, che a decine di migliaia, si calcola oltre 30.000 morti negli ultimi anni, sono annegati nel tentativo di attraversare il mare Mediterraneo. Convegno che terremo, dicevo, al Museo Macro di Testaccio domani sabato 22 aprile dalle ore 10 del mattino e che è articolato in due parti. La mattina avremo una tavola rotonda di giuristi che sarà introdotta da Luigi Galloni, al quale avremo un contributo scritto del prestigioso filosofo del diritto di fama internazionale Luigi Ferraioli e vari interventi di giuristi che saranno Alessandra Algostino, Antonello Scierbo, Luca Masera, Chantal Meloni e Fulvio Vassallo, paleologo. Questa tavola rotonda della mattina sarà conclusa dal sottoscritto. Mentre nel pomeriggio avremo un'assemblea di forze politiche, sociali e rappresentanti del movimento dei migranti che sarà conclusa dall'intervento di Michela Ricale, co-presidente insieme a me del Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, che è fra i promotori di questo convegno insieme ai giuristi democratici e all'associazione Mani Rosse contro il razzismo. Scopo di questo convegno è arrivare appunto a una rete permanente di iniziative di lotta sul piano anche giuridico e anche giudiziario contro il migranticidio, sottolineando le responsabilità evidenti esistenti a riguardo da parte dei governi nazionali, tra i quali ovviamente quello italiano, e da parte anche dell'Unione Europea. E E con questo è tutto. Prossime scadenze: il convegno di domani al Macro di Testaccio, 22 aprile, e il 25 aprile, ovviamente, le manifestazioni che percorreranno Roma per ricordare l'insurrezione antifascista e partigiana del 25 aprile a 78 anni di distanza. Un'iniziativa che oggi più che mai assume un significato particolarmente importante per i motivi che ben conosciamo. Buona giornata a tutte e a tutti.